un lavoro importante, certosino, è quello di fare questo percorso che ha affermato una cosa che noi abbiamo sotto le dita. Lo sappiamo che le problematiche legate alla conciliazione poi alla fine incidono sulla salute dell'individuo, però ecco, riuscire a codificarlo in questa maniera io credo che sia stato ed è un risultato di straordinaria importanza e interesse ed è un'arma che noi abbiamo in mano e che possiamo utilizzare anche nei nostri interventi come consigliere. Adesso, infine, i congedi parentali, la Maria Giovanna De Vivo, che è direttore della sede regionale della Basilicata dell'INPS, ma è anche presidente del CUG dell'INPS, che quindi ci racconta.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie alla consigliera nazionale di parità Franca per aver promosso questo incontro, è un confronto importante perché ci richiama su questi temi importantissimi, sia della sicurezza, sia abbiamo sentito prima il dottor Danilo Papa, che ci diceva di quante donne si dimettono dal lavoro e di quante donne lavorano nel precariato a tempo parziale. Allora, vediamo un attimo qual è il nostro contesto. Sappiamo benissimo che nella società contemporanea in cui viviamo, in questo terzo millennio, una crisi economica globale che potremmo definire veramente epocale ha acuito le differenze e le diseguaglianze. Abbiamo avuto mutamenti sociali fortissimi, come la rivoluzione della struttura familiare, abbiamo molte famiglie, molti divorzi, famiglie monoparentali, monoreddito. Poi c'è la disoccupazione, quindi molti perdono il lavoro, abbiamo avuto gli esodati, poi lavori precari, come ci diceva lui, molte donne lavorano a tempo parziale, a tempo determinato, quindi mal retribuiti, il cosiddetto pavimento appiccicoso. E poi non è da sottovalutare l'andamento demografico, perché abbiamo un aumento dell'aspettativa di vita e un calo delle nascite e quindi un decremento forte della natalità. Allora, quali restano sfide prioritarie? Cosa? La consapevolezza dei bisogni delle famiglie, dei giovani e delle donne del nostro paese, quindi i dati. Le analisi dei dati ci fanno capire quali sono i bisogni e quali sono le politiche e le iniziative per incidere positivamente su questi bisogni delle donne, dei giovani, delle famiglie italiane. Quindi promuovere efficaci politiche di eliminazione delle diseguaglianze, introdurre sempre più strumenti di conciliazione lavoro-famiglia e utilizzare quindi anche tutti gli strumenti per incrementare la natalità. Quali possono sia nazionali che europee si sono mosse e si muovono per valorizzare che è la sostenibilità del sistema pensionistico. Abbiamo la risoluzione europea, dove non mi soffermo molto, la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre, perché ne parlerà la consigliera nazionale Serenella Molendini, però ha molto inciso perché invita ai paesi, e tutti i paesi europei a adottare iniziative per un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e familiari tra uomo e donna. Quindi è importantissimo per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per ampliare l'utilizzo del congedo di paternità e per promuovere lo sviluppo e la diffusione del lavoro agile e dello smart working. Ora, occupazione femminile e incremento delle nascite sono molto correlate, ovviamente. Le diseguaglianze nel mercato del lavoro si ripercuotono lungo tutto l'arco della vita incidono sui diritti delle donne e, come dicevo, accennavo, anche sulle pensioni. Dal punto di vista della sostenibilità del nostro sistema pensionistico, l'aumento della partecipazione della donna al mercato del lavoro è considerata una condizione essenziale per spostare in alto il numero degli occupati, così come ovviamente per i giovani. L'aumento del numero di occupati, in particolare delle donne, determinano quindi un altro effetto, quindi più contributi, più sostenibilità per le pensioni e poi più incremento delle nascite e quindi un ringiovanimento della società e contrastare un'inesorabile decadenza con l'invecchiamento, un paese che invecchia. In un contesto europeo, quindi, dove si promuove l'occupazione femminile, non si possono ignorare le conseguenze dell'arrivo dei figli sull'attività professionale delle donne. Mi piace ricordare Valeria Solesin, che la nostra giovane italiana che è stata uccisa a Parigi nel 2015 dai terroristi barbaramente, perché mi piace ricordare un articolo pubblicato da lei nel 2013 su questi temi, dove ha messo a confronto due paesi, l'Italia e la Francia, molto simili e molto simili sia in termini demografici e sia, quindi la popolazione 60 milioni di abitanti circa entrambi, sia come cultura, perché la cultura molto c'è, cioè la religione cattolica, e stessa logica nell'organizzazione del mercato del lavoro, perché comunque un sistema relativamente rigido. Eppure l'occupazione delle donne e la natalità in Francia sono più elevate che in Italia. Qual è la spiegazione? Probabilmente la spiegazione è possibile che in Italia, più che in Francia, persista una visione tradizionale dei ruoli assegnati alle donne e dei ruoli assegnati agli uomini. In Italia, quindi, più che in Francia, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è influenzata dall'età e dal numero dei figli. Quindi è importante, e noi in INPS ci mettiamo a disposizione per dare voce ai dati. Abbiamo i dati raccolti dall'istituto in cui ho l'onore di lavorare e presentati nell'ultimo rapporto annuale dal presidente dell'istituto, professor Boeri, che mostrano che nei paesi in cui il tasso di occupazione è più elevato c'è anche una natalità più alta e viceversa. L'Italia purtroppo è uno dei paesi in cui un basso tasso di occupazione femminile è abbinato a un numero medio di figli per donna tra i meno elevati in Europa. Abbiamo meno del 50% di tasso di occupazione e 1,34 il tasso di fertilità nel 2017. La crescita dell'occupazione femminile quindi è direttamente correlata, come abbiamo già detto, anche alla sostenibilità del sistema di protezione sociale. Quindi, unendo ai vantaggi di avere un più alto numero di contribuenti, quelli di impedire un forte declino dei tassi di fertilità che può minare alla base i sistemi pensionistici a ripartizione. Ora, per non minare questi sistemi pensionistici, per promuovere l'occupazione, cosa abbiamo bisogno? Di una maggiore condivisione degli oneri della cura dei figli nell'ambito delle coppie per conciliare lavoro-famiglia. Abbiamo un primo grafico che ci fa vedere come il tasso di fecondità e il tasso di occupazione femminile nell'anno 2015 mostrano come, dove più alta l'occupazione, più alta il tasso di fertilità. E ovviamente l'Italia è tra i più bassi come tasso, purtroppo. E da quest'altro grafico possiamo vedere come il gap reddituale e come va l'andamento e la tendenza sul gap reddituale, il gap salariale, sempre nell'anno 2015, e vediamo come è più alto il gap reddituale e più contenuto quello salariale, ossia i maggiori problemi si annidano nelle opportunità e nell'ingresso dell'occupazione. Perché alla fine i salari, se si va a parità di qualifica, sono simili. Però cosa succede poi? Che la donna si deve occupare i figli, per la cura dei figli e la cura dei genitori, quindi si assenta. E allora qui il percorso di carriera, il tempo in cui può impegnarsi la donna se non ha strumenti che la possono sostenere, ovviamente la penalizzano. Vediamo ora gli altri grafici, l'altro grafico che ancora avanti, vediamo, abbiamo i dati sui congedi parentali e su un'altra misura importante a favore della conciliazione della natalità, che è il bonus bebè. Sappiamo che la legge, prima abbiamo parlato della risoluzione europea come norma internazionale che promuove la conciliazione del lavoro, abbiamo la legge 92 del 2012 che in Italia introduce un giorno di congedo obbligatorio dei padri da utilizzare entro i primi 5 mesi di vita del bambino e 2 giorni di congedo facoltativo in alternativa ad altrettanti giorni di assenzione obbligatoria della madre. In entrambi i casi era prevista un'indennità pari al 100% del salario. Le misure sono state però introdotte in via sperimentale e vengono man mano confermate dalle leggi di stabilità. Per il triennio 2013-2015 le successive leggi di stabilità hanno confermato l'intervento per il 2016 portando a 2 giorni il congedo obbligatorio e poi per il 2017 pur eliminando la possibilità del congedo facoltativo che poi è stato reintrodotto per il 2018 e il congedo obbligatorio è passato da 2 a 4 giorni. Questa sperimentazione purtroppo, lo dobbiamo dire perché siamo al forum dell'APA, purtroppo non si applica ai dipendenti pubblici ma ai lavoratori privati e poi è stato esteso agli autonomi e ai parasubordinati. Ora, da questi grafici vediamo, ci sono i valori assoluti del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo, però vediamo che il congedo facoltativo è utilizzato ed è al di sotto del 20%, anche se è in progressivo aumento perché dal 2012 al 2016 passa dall'11% al 17% nel 2016. Quindi comunque si vede un utilizzo progressivo, però non ancora pieno, anche perché poi vedremo per una questione anche di cultura. E poi abbiamo il numero invece il congedo parentale obbligatorio, che diciamo prendono i padri questo congedo parentale, però è ancora, sono troppo pochi, quindi deve aumentare ancora. Abbiamo il 40% delle nascite che coinvolgono gli uomini lavoratori dipendenti del settore privato, come abbiamo detto. Quindi diciamo che abbiamo da dare, dobbiamo lavorare ancora per dare impulso all'utilizzo del congedo obbligatorio e facoltativo. Poi abbiamo quest'altro grafico che ci fa capire come i congedi parentali sono più utilizzati al nord, però al centro e al sud sono utilizzati, preferiti quelli del congedo facoltativo. Abbiamo ancora questi altri dati che ci fanno capire chi sono i padri che chiedono il congedo. Hanno una media di età di 36 anni, lavorano prevalentemente nel nord, quindi come abbiamo visto sono più utilizzati al nord i congedi obbligatori e hanno dei redditi più alti, sono in aziende più grandi e infatti sarebbe bello indagare le ragioni per le quali non sono utilizzati molto nelle aziende piccole, probabilmente perché l'assenza anche breve crea un problema organizzativo nelle aziende piccole e perché nelle aziende piccole non è diciamo utilizzato appieno le politiche di conciliazione lavoro-famiglia di welfare. Ora, che cosa dobbiamo anche valutare? L'introduzione di un'altra misura importantissima, che è quella del bonus bebè, introdotta sempre dalla legge 92-2012, perché è una misura importante che permette alle donne lavoratrici dipendenti negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatorio di richiedere per un massimo di 6 mesi, in sostituzione, quindi in alternativa all'utilizzo del congedo facoltativo, un voucher che può utilizzare o per pagare la babysitter o per utilizzare la rete pubblica dei servizi per l'infanzia, quindi asili, asili nido. La misura è stata confermata per il 2016, estendendolo anche alle lavoratrici autonome e successivamente anche per il biennio 2017-2018, raddoppiando anche il budget annuale allocato. L'intento di questa misura è di incentivare un più rapido rientro al lavoro della madre dopo la nascita del figlio, fornendo quindi anche un sussidio, un supporto economico alla famiglia, e rappresenta un esempio unico di politica volta a incentivare effettivamente un rientro al lavoro più rapido tramite un trasferimento condizionato piuttosto che tramite la modifica della durata legale dei congedi. Costituisce pertanto un importante caso di studio interessante per verificare l'impatto sul comportamento delle madri in termini di offerte di lavoro, reddito e carriera. Quindi sarà importante poi indagare sull'impatto nel corso degli anni. Abbiamo questo grafico ultimo che ci fa vedere proprio la tendenza, mette a raffronto i giorni lavorati da madri che percepiscono il bonus e che sono la linea azzurra, e le madri che non lo hanno percepito, e poi il confronto retributivo è lo stesso, cioè sempre migliora, vedete, la linea azzurra per le madri che usufruiscono del bonus e quelli che non ne usufruiscono. Quindi io sto per chiudere, per dire cosa saremo capaci di fare in Italia per incoraggiare le donne al lavoro. Ovviamente è importante che tutti lavoriamo in rete, ci sia una diffusione di una cultura diversa, cioè la cultura, noi sappiamo che alcune società italiane, anche molte multinazionali che importano le procedure all'estero o grandi imprese, in cui è forte l'attenzione alla dimensione personale e familiare dei dipendenti, ma parliamo ancora di poche esperienze, come ci dicevano anche i colleghi del Ministero del Lavoro, dell'Ispettorato del Lavoro, insomma stiamo facendo tanto, però ancora non tutti adottiamo tutte le misure utili, cioè intendo dire anche come conservare un talento, perché spesso le donne magari lavorano, danno un grande contributo, però poi anche l'azienda l'ha formata, un talento, una donna che è cresciuta, però poi dopo, per un momento particolare della vita, che è quello della maternità, che poi è un breve periodo, la perde poi per sempre, e questo non andrebbe assolutamente consentito. Quindi bisogna valorizzare, come diceva pure Antonella Nicci, molto le diversità, e quindi dare valore a tutti gli individui, siano esse donne, siano esse uomini. Ora, per un cambio di passo, per promuovere l'utilizzo del congedo di parentale, che ora esiste come misura, però non viene appieno utilizzata anche da parte dei padri, probabilmente dobbiamo cambiare appunto la cultura, diffondere una cultura diversa, ossia il messaggio di base deviante, quello che è più accreditato, che sia l'uomo ad arrivare tutte le sere a casa alle 9 dai suoi figli e non la donna. In effetti, per quanto ci riguarda, ovviamente, così come praticato nei paesi del nord Europa, è più giusto che sia uomo che donna tornino quanto prima a casa nell'orario stabilito per potersi dedicare ai figli e alla famiglia. Bisogna quindi superare questa visione tradizionale dei ruoli assegnati all'uomo e alla donna, che ci hanno fatto vedere Francia e Italia, paesi simili, la Francia è più avanzata, l'Italia è più indietro, ma bisogna promuovere un'opinione positiva e non negativa rispetto al lavoro femminile in presenza dei figli in età prescolare e anche con più figli. Quindi io chiuderei con un invito fatto proprio nell'articolo che ho richiamato dalla nostra Valeria Solesin, che abbiamo perso, allele figlio o travaglio, cioè andiamo donne al lavoro, incoraggiamo tutte le donne a lavorare. Grazie.